Uomini e profeti. Domande.
Una buona giornata a tutti da Gabriella Caramore. Dunque, dopo aver esplorato sabato scorso il mondo ebraico al di fuori, speriamo almeno, degli schemi e degli stereotipi identitari, cercando di far percepire la pluralità, la molteplicità anche del mondo degli ebrei e degli ebrei nel mondo, oggi ci proviamo un pochino a farlo con il mondo cattolico, relativamente all'Italia naturalmente, che è un mondo fatto sostanzialmente non di gerarchie ecclesiastiche, come spesso ci sembra seguendo così i giornali, i mezzi di comunicazione, ma di uomini e donne che cercano di vivere il loro credo però nel mondo, da laici soprattutto. Ecco, ci dimentichiamo che i cattolici sono soprattutto dei credenti laici, di persone a volte dubbiose anche, di persone che magari cercano di conciliare la loro vita con la parola di Dio più che con i dettati dell'istituzione, che non sempre corrisponde a quello che pensano della loro vita, ma soprattutto non sempre trovano corrispondente alla parola di Dio che trovano nella Bibbia, nei Vangeli, nella tradizione. Dell'istituzione parleremo un pochino più tardi, del ruolo che svolge in questo momento nella comunità cattolica italiana con Marco Politi, ma prima abbiamo invitato qui un ospite per raccontarci di questo altro cattolicesimo, del cattolicesimo laico. Allora, saluto Brunetto Salvarani, buongiorno Salvarani.
Buongiorno Gabriella, buongiorno a tutti.
Ricordo che lo abbiamo sentito abbastanza recentemente in occasione diciamo del suo dottorato in teologia. Adesso sta insegnando Salvarani teologia alla facoltà teologica
dell'Emilia-Romagna
a Bologna, e Salvarani ha una così, pur essendo giovane di età, ha una vita densissima di attività, questo anche attivismo cattolico forse che le appartiene.
Forse
in qualche modo
è un imprinting, sì,
ecco, è un imprinting. E però appunto, dicevo, il mondo cattolico soprattutto un mondo laico. Allora io direi di partire da una iniziativa che si chiama Dudal Jam, ed è un'iniziativa del Centro per la Pace che nasce da CEM Mondialità. Noi abbiamo presentato molte volte CEM Mondialità, ma forse non fa male rispiegare che
sì.
Cos'è.
È un'intuizione dei missionari saveriani che addirittura nel 1942 capiscono che è importante, allora si diceva, portare la missione nella scuola. Poi l'evoluzione ovvia ha portato a cambiare la dizione da centro di educazione alla missione, alla missionarietà, centro di educazione alla mondialità.
Ecco, questo già è un segno, allora introdurre
sì.
La parola mondo.
Mondialità, che allora nel 1967 non esisteva nei vocabolari italiani.
Mondialità,
sì,
ecco.
Non esisteva ancora.
Ma appunto, cioè portare il mondo, diciamo, dentro l'esperienza della fede e non soltanto la fede nel mondo come non solo missione, mandato, ma come è stato in passato anche imposizione, diciamo così. Ecco, questo ci permette di capire che la missione si sta evolvendo in questo
sì.
Momento, ma ecco, l'importante è anche capire questo Dudal Jam, è una iniziativa nella regione del Sahel in Burkina Faso.
Sì, sì. Noi abbiamo avuto una richiesta dal vescovo di Dori, del Sahel. Il Sahel è la regione più povera del terz'ultimo paese al mondo per PIL, il Burkina Faso appunto, e del grande imam. Ci hanno chiesto di contribuire, diciamo da esperti della intercultura e dell'educazione alla mondialità, alla costruzione di due centri interculturali e interreligiosi a Dori e a Gorongorom. È nata una campagna, noi stiamo andando giù con una certa regolarità e anche dal Burkina stanno venendo in Italia. L'idea è quella di creare una serie di laboratorio continuo in cui Noi abbiamo alcune cose da dare, ma devo dire abbiamo moltissimo da prendere da quello che loro chiamano il dialogo di vita, che è la loro esperienza quotidiana di rapporto positivo appunto tra cristiani e musulmani.
Ecco, questo è interessantissimo. Noi vediamo soprattutto invece mediamente, normalmente, i luoghi di frizione, di attrito fra cristiani e musulmani. Ecco, invece, come dire, far prosperare e anche, insomma, far conoscere, portare alla luce questi luoghi di incontro che non sono soltanto piccole gocce. Qui naturalmente sono anche cose piccole, ma ecco, qui passa un'educazione della mente, del cuore, della cultura, uno scambio. Ecco, quali sono i temi che trattate in questo incontro?
Beh, il tema è appunto soprattutto educativo. Lei ha colto benissimo il centro della questione. Si tratta di aprire il cuore, aprire la mente e di cambiare mentalità nei confronti di una fase, di una stagione che è il cambiamento attuale. Questo lo stiamo facendo in Italia come CEM, con i corsi, con la rivista mensile, con le iniziative di formazione, e pensiamo che far conoscere un'esperienza che nasce peraltro anche in questo caso da una vicenda che viene da più lontano, che si chiama UFC, Union Fraternelle des Croyants, che è una storia che nasce negli anni 70 e che comincia a capire, a far capire che è possibile dialogare sul concreto, nella vita, non ancora nella teologia. Forse la teologia non è importante, non sono le religioni che dialogano, ma sono le persone che si stimano, si vogliono bene, si conoscono e hanno degli obiettivi comuni. Lì l'obiettivo primo è sopravvivere, bisogna dire questo.
Ecco, gli obiettivi comuni possono essere appunto anche molto elementari, come l'acqua,
l'acqua,
l'igiene, il cibo, la
sono
pulizia,
questi
la salute.
In prima partenza. Adesso in questa fase dal Sahel ci chiedono di aiutare a fare un salto di qualità, ecco, che i giovani diventino protagonisti della loro educazione alle culture, al dialogo, all'incontro. E noi abbiamo visto nel nostro convegno scorso, con una delegazione importante appunto che veniva dal Sahel, come ci hanno detto che il primo giorno erano divisi tra burkinabè e italiani. E il secondo giorno erano già
insieme.
Tutti insieme, lavorando, facendo delle esperienze comuni, e la cosa si è mantenuta con dei blog, con delle comunicazioni che vanno avanti, e davvero penso che questi siano i piccoli segnali di qualcosa che sta cambiando e che normalmente viene raccontato poco perché fa più rumore.
Anche perché
fa più rumore un'altra modalità di rapporto,
certo.
Più problematica.
Ecco, però continuiamo su questo filone. Tra l'altro lei, insomma, credo che tutta la sua attività sia sotto il segno, è ancora molto giovane ma ha cominciato molto presto queste sue incursioni negli altri mondi, ecco, sotto il segno di questa parola che è un po' in disuso, è un po' stancato, la parola dialogo.
Sì.
Sentivo tempo fa Carlo Fruttero che diceva che una delle parole che non può più sopportare è la parola dialogo. In un certo senso, come dargli torto, no? Ecco, però invece, se è vero, se è qualcosa che incide nella realtà delle cose, è la parola più importante del mondo. Ecco, a questo tema del dialogo lei ha dedicato un libro che sta uscendo in questi giorni, Il muro di vetro. Che cos'è il muro di vetro?
Il muro di vetro è un'immagine. Noi viviamo in una situazione di multireligiosità, tutti assieme, però in realtà abbiamo ancora qualcosa, un muro, anche se di vetro, anche se incominciamo a vedere questi cambiamenti, che non ci permette di operare assieme e soprattutto di capire la portata di questa trasformazione, della progressiva multireligiosità in Italia.
Ecco, il libro è a cura sua e di Paolo Naso, e anche questo è già un segno, appunto, un cattolico e un protestante. Esce dalla EMI di Bologna ed è, mi sembra di capire, uno strumento.
Sì.
Ecco, che serve a che cosa?
L'obiettivo è proprio quello di costruire uno strumento di servizio per gli operatori, per gli interessati, per quanti si occupano di cose religiose, non in chiave monoconfessionale, monoreligiose, ma in chiave plurale. Quindi ci saranno tutta una serie di analisi della trasformazione in atto, di cosa succede nel mondo ebraico, nel mondo islamico, in Italia, nei mondi cattolici, da declinare rigorosamente al plurale, il ruolo dei media, delle fiction, dei
blog. Anche nei mondi protestanti.
Nei mondi protestanti,
sono pluralissimi. Senza,
proprio ancora più istituzionalmente, forse. Poi ci saranno le fotografie di 5 personaggi che secondo noi rappresentano i protagonisti di questo cambiamento, sempre al plurale, e poi molti materiali di servizio con informazioni, telefoni, email delle chiese, delle religioni oggi presenti in Italia.
Quindi importantissimo per noi innanzitutto,
mi auguro,
ringraziamo.
Spero.
Dunque, ho voluto segnalare questo libro in uscita perché è uno appunto dei tanti poi strumenti che ci sono e sarebbe importante effettivamente così, insomma, dare un po' di spazio a tutte queste possibilità di conoscenza che ci indicano anche già l'esistenza di una dialogicità, di una molteplicità che non fa muro, ma che appunto è un muro di vetro, almeno si affaccia a guardare,
sì,
no, quell'altro. Ecco, un altro degli strumenti che lei frequenta, anzi di cui è animatore, è la rivista Kol,
sì,
che questo è su un altro fronte del dialogo.
Sul fronte specificamente cristiano-ebraico.
Ecco.
E lì ancora di più, come dice Paolo De Benedetti, non parliamo neppure più di dialogo, ma di incontro, o ancora meglio di autocoscienza ecclesiale di fronte ad Israele. Peraltro è una rivista che ormai ha molti anni, abbiamo traguardato i 20 anni e in maniera molto carsica e molto sotterranea, comunque è un segnale che da tanti anni questa attenzione riaffiorata grazie alla nostra età nel 65 sta cominciando a divenire uno dei caratteri appunto di questa chiesa.
Ecco, ma non ci sono soltanto strumenti, come dire, culturali, quindi il libro, la rivista, eccetera, ma ci sono anche molti luoghi che esprimono questa possibilità di incontro. Alcuni sono nati molto tempo fa e quindi devono avere uno sviluppo, come per esempio il SAE, ecco, che è...
Certo, il SAE è il Segretariato di Attività Ecumeniche, il movimento...
Ne abbiamo parlato anche con Maria Vingiani, che è stata
fondata,
è l'anima fondatrice, sì, ecco.
Sì, e che ancora oggi porta avanti un discorso importante, soprattutto laico anche in questo caso, perché è fatto da laici e perché lo stile è laico.
Ecco, appunto, la cosa che volevo sottolineare all'inizio è che quando si dice i cattolici si pensa sempre a così un mondo così un po' in riga, no? Un po' al seguito delle gerarchie ecclesiastiche, ma i cattolici sono dei credenti, delle persone che si interrogano, che dubitano, che sbagliano. Che...
Sì, il mio primo libro si intitolava I cattolici sono tutti uguali, punto interrogativo,
ecco.
Era una mappa dei movimenti, sì, della Chiesa, e siamo ancora lì, cioè c'è una dimensione più plurale di quello che non si immagini, sicuramente anche oggi con dei problemi, perché lo spaesamento, la difficoltà, io giro un pochettino e vedo molti tentativi di capire cosa sta succedendo, perché quello che non possiamo negare è che siamo in una fase di trasformazione enorme, e la trasformazione si paga, la trasformazione è faticosa, e io quando penso a trasformazione penso anche al fatto che gli anni che ci separano dal Concilio Vaticano ad oggi sono anni pochi rispetto a tutta la storia della Chiesa precedente, e su alcuni temi come la riconsegna della Bibbia nelle mani dei laici o come il dialogo appunto ecumenico interreligioso, lo spazio è ancora molto piccolo. E io interpreto anche così l'attuale disorientamento, la fatica, i problemi di qualcuno che teme che si sia andato troppo avanti, ma sono molto fiducioso perché credo che quella del dialogo, al di là della problematicità, della paura che condivido, è un punto di non ritorno.
Ecco, allora di queste esperienze sul campo, diciamo, al di là dei libri, fa parte anche l'iniziativa di cui abbiamo parlato nell'autunno scorso, Uguali e Diversi, e non è un caso che nasca nel cuore dell'Emilia Romagna e della sua regione, no? Perché ce lo spiega lei?
Sì, perché è una regione che è sempre stata a metà di tante cose, è sempre stata incrociata e ci sono delle storie belle. In fondo il paradigma di Peppone Don Camillo resta ancora nella sua ambiguità, ma comunque come una possibile chiave di lettura. Io credo
però certo,
che
oggi sono anche aumentate le tensioni.
Ah, no, non c'è dubbio, ma questo per dire che quello succede lì perché comunque c'è una responsabilità forte da parte delle istituzioni che si rendono conto che non possono non fare i conti con quella trasformazione multireligiosa di cui parlavamo prima e tentano di dare delle risposte. Quella è una ipotesi di risposta. Il Festival di Uguali Diversi di Novellara, Correggio e Luzzara è una ipotesi di risposta, ma ce ne sono fortunatamente.
Ecco, ce ne sono molte altre. Un'altra, per esempio, è l'iniziativa della giornata ecumenica del dialogo islamo-cristiano.
Sì,
no?
Anche questa è nata da laici, è nata nella paura che dopo l'11 settembre 2001 le poche iniziative che c'erano, tra cui gli incontri cristiano-musulmani di Modena, che ai tempi erano uno dei punti di riferimento, non ci fossero più.
Ecco, mi chiedo anche se sembra come di parlare di due chiese diverse, no? C'è la chiesa delle gerarchie, che a sua volta è divisa, diciamo, e poi c'è questo mondo laico di persone che si interrogano così alla luce della loro fede, del loro credo. E se questo poi incide anche sulla modalità della riflessione teologica. Lei tra l'altro ha cominciato appunto scrivendo da teologo, ricordo un suo bellissimo libro, ma ce ne sono tanti, ma non li voglio enumerare tutti ecco, ricordo per esempio uno dei primi sul libro di Coelet, no? Che era una bella grande interrogazione in forma narrativa, ecco. Mi sembra di capire che però accanto all'esigenza narrativa c'è anche l'esigenza di una maggiore storicità, no? Le cose che stiamo dicendo in queste settimane con Enzo Bianchi.
Sì, io non credo che ci siano due chiese. Io credo che ci sia una chiesa che è stata attraversata dalla modernità e questo attraversamento ha prodotto tutta una serie di situazioni, ha prodotto la legittimazione di una verità che è plurale, capisco che questo andrebbe spiegato mille volte, ma spero che sia evidente, ed una verità che è un cammino. Quindi in realtà io vedo soprattutto una stagione ricca anche di contraddizioni, ricca di problemi, ricca di disorientamenti evidentemente, perché questo c'è, ma anche che dimostra che il chicco di grano, quando muore, talvolta produce anche buon frutto.
Produce frutti. Ecco, prima di salutarci e passare alla Chiesa istituzione, volevo anche ricordare che Brunetto Salvarani ha un aspetto anche, insomma, non voglio chiamarlo ludico perché ha una sua serietà, invece lei ha fatto degli studi e dei saggi su soggetti apparentemente laterali nella cultura, a cui però ha dato una dignità di pensiero anche teologico. Uno è un lavoro su Francesco Guccini, sì. Un altro sulla teologia dei Simpson.
Sì, della famiglia Simpson.
Della famiglia, sì. Simpson. Tra l'altro è un libro che è stato molto apprezzato, un libro edito dalla Claudiana, ma sì. Insomma la bibliografia la troverete nel nostro sito. Un altro è una cosa che è in uscita ora.
È in uscita ora, che si intitola Terra in Bocca, ed è una storia italiana che ho scritto assieme a Edoardo Semellini per Il Margine, ed è la storia dell'ultimo disco dei Giganti, del complesso di proposta, di tema, che si dedica alla mafia, una storia drammatica, terribile, legata alla mafia dell'acqua, e noi abbiamo voluto cercare di approfondire il motivo per cui in quell'anno il disco è boicottato, il complesso tratto 1971, e ci siamo fatti aiutare da Don Luigi Ciotti, che ci ha fatto la prefazione, ci ha aiutato anche ad avere chiavi di lettura su questo, abbiamo interrogato i protagonisti, ed è davvero una storia tipicamente italiana, di anni che sono piuttosto importanti anche per capire l'oggi.
Ecco, io proporrei di ascoltare allora qualche passo di questo brano musicale, appunto Terra in Bocca, e poi su questo diremo ancora qualcosa e poi saluteremo Brunetto Salvarani.
Lungo e disteso t'hanno trovato, con quattro colpi piantati nel petto, a tradimento t'hanno sparato, senza neanche darti il sospetto. Ora tu giaci senza le scarpe dentro a un cespuglio di bianco spino, mentre sul mare vanno le barche. barche che ti ricordano fin da bambino.
Qualcuno corre già nella via, mentre passando la polizia porta il tuo corpo ormai senza vita alla tua casa ancora assopita.
Ecco, quello che stiamo ascoltando è Terra in bocca dei giganti. Sì. Qualche parola per spiegare il dettaglio?
Sì, abbiamo sentito l'inizio del disco, che è legato al libro e che è un flashback, perché racconta la vicenda di questo ragazzo morto perché il padre aveva osato ribellarsi alla mafia, e che alla fine, anticipo la conclusione, sarà il segnale di resurrezione, perché grazie al suo seppellimento scopriranno l'acqua in una terra che si pensava non potesse darne. È una storia esemplare, e anche una specie di Giulietta Romeo ambientata nella Sicilia degli anni 30.
Bene, io la ringrazio molto, Brunetto Salvarani.
Grazie.
E molti auguri anche per tutte queste iniziative.
Grazie.
Buona giornata.
E buon cammino anche a
voi. Grazie,
grazie.
Allora, abbiamo visto da questi squarci di vite, di situazioni dentro il mondo delle fedi, in particolare della fede cattolica, una realtà molto viva che dice molti sì alla modernità, alla molteplicità, all'incontro, ma c'è anche sempre più manifesta in questi anni una Chiesa che dice molti no a questa stessa modernità, pluralità, libertà che un individuo maturo anche nella fede oggi esige. E per parlare di questi no, ma non soltanto, abbiamo qui con noi Marco Politi, che saluto, buongiorno.
Buongiorno.
Ringrazio per essere qui con noi. Marco Politi è vaticanista del quotidiano La Repubblica e nel corso di ormai moltissimi anni ha avuto modo di conoscere il mondo del Vaticano, ma anche il mondo concreto, reale della vita dei fedeli, e ha scritto questo libro, La Chiesa del No, con una bella prefazione di Emma Bonino, che è un'indagine sugli italiani e la libertà di coscienza, un libro uscito da Mondadori. Allora, Marco Politi, dunque, intanto è un libro, sì, sulla Chiesa, ma anche che racconta molte storie di vite, di persone che lei ha incontrato. E ecco, cominciamo subito da un suo bilancio personale nello scrivere questo libro e nel raccogliere queste voci.
Sì, a me piace moltissimo ogni tanto lasciare i palazzi ecclesiastici e anche politici e girare per l'Italia. In questo caso, di fronte a questa catena di no che la gerarchia ecclesiastica ha dato negli ultimi anni, no al divorzio breve, no a una modifica della legge sulla fecondazione artificiale, no al testamento biologico, no alle coppie di fatto, no alle unioni gay, ho voluto vedere come credenti in carne e ossa, o anche diversamente credenti, vivessero questi problemi. È una cosa ben diversa discutere del testamento biologico in astratto o entrare nella stanza di Welby e ripercorrere la sua vita, vedendo i suoi libri, vedendo i suoi quadri che dipingeva, di un uomo che amava andare a caccia, andava a pesca e lentamente vede paralizzarsi il corpo, comincia dalle gambe e finisce alla mano che lui non potrà più usare per scrivere sul computer, e sapendo che l'ultima tappa sarà un soffocamento dei muscoli della gola.
Allora si capisce la fatica del corpo.
La fatica del corpo, la fatica del vivere e anche il giusto rifiuto di finire strozzato, naturalmente strozzato. O è un'altra cosa discutere di fecondazione artificiale. Spesso abbiamo nel mondo della gerarchia ecclesiastica, ma anche in quella parte di mondo politico che si allinea, credo anche per opportunismo elettorale, dei profeti spietati che parlano di vita e non vanno poi a vedere che cosa significa per una madre trovarsi con un figlio che nasce a luglio e che muore inesorabilmente a ottobre perché ha una malattia genetica ereditaria. Allora discutere della selezione degli embrioni sani o degli embrioni malati entrando in questa casa, vedendo le pareti tappezzate con il volto di questo bambino che poi non ha avuto nessun futuro, è una cosa ben diversa che parlare in astratto di eugenetica, che in questo caso non c'entra niente.
Ecco, il volto di questo bambino che nei pochissimi suoi mesi di vita è andato incontro a sofferenze, rischi, dolore e naturalmente il dolore dei genitori, della madre e del padre.
Insomma, già vedere gli strumenti, le cannule, i tubi con cui doveva essere intubato questo bambino per poter respirare, per evitare che la saliva lo soffocasse, è già tremendo per chiunque di noi, anche sia stato padre o sia stata madre, ma poi sapere che questa madre vorrebbe altri bambini, ha già avuto degli aborti naturali perché appunto il corpo stesso respinge quelli che sono gli embrioni malati in chi ha una malattia ereditaria, sia il marito che la moglie. Ecco, e sapere che la legge, adesso per fortuna c'è stata questa dichiarazione, questa sentenza della Corte Costituzionale, ma sapere che la legge 40 le impedisce appunto di fare un percorso trasparente secondo la natura, perché la natura tendenzialmente favorisce ciò che è sano, non ciò che è malato ed è destinato a morire.
Ecco, naturalmente si dirà che è legittimo, è certamente legittimo avere dei principi diversi, dei principi fondati su un'etica differente, però appunto quello che risulta è intanto che un'etica non è detto che debba valere per tutti, e poi che forse l'etica della Chiesa potrebbe essere più compassionevole, più misericordiosa, no?
Qui si intrecciano tanti temi. Ecco. Intanto noi viviamo in Italia, in un'Europa in cui c'è la compresenza di diverse etiche, oppure anche la compresenza di diverse interpretazioni del cristianesimo. Il rappresentante del Patriarcato Ortodosso di Mosca poche settimane fa diceva che in una situazione come quella di Eluana Englaro non c'era nessuna difficoltà per la Chiesa Ortodossa che Eluana Englaro si spegnesse serenamente interrompendo la nutrizione artificiale. Ma già in Germania, nella Chiesa Cattolica, i vescovi tedeschi cattolici insieme ai vescovi tedeschi protestanti hanno fatto un documento sull'accompagnamento alla morte prevedendo l'interruzione della nutrizione artificiale o della dialisi, per esempio. Quindi bisogna tener conto di una pluralità di posizioni, tutte etiche, non esiste una etica di serie A e un'etica di serie B. E poi c'è il problema che all'interno del mondo cattolico ci sono approcci molto differenti su parecchie questioni, anche la questione del rapporto fra Chiesa e natura. C'è la dottrina ufficiale vaticana che la vede in una maniera molto rigida e molto antica. E il teologo Mancuso, con cui ho avuto una lunga conversazione, dice ma va rivisto anche il modo con cui la Chiesa concepisce il mondo naturale. Il mondo naturale non può essere una specie di palcoscenico preordinato da Dio, come si poteva pensare mitologicamente ai tempi dell'Antico Testamento. La Chiesa deve essere attenta a ciò che matura nella scienza e prenderne atto, non pensare di guidarlo in qualche modo.
Ecco, poi soprattutto anche una Chiesa, quindi come l'espressione di una comunità di fedeli, non può per forza intendersi anche di scienza, dettare le leggi etiche, intervenire nello Stato, no? Ecco, allora cerchiamo un po' di ricostruire un quadro. Sono 80 anni dal concordato, ecco, intanto qual è il bilancio? C'è chi dice che il concordato sarebbe ancora una meta buona da raggiungere e c'è chi invece pensa che è superato.
Ma il concordato nella sua dizione rappresenta anche un equilibrio perfetto dal punto di vista della formula giuridica, perché sottolinea giustamente che Stato e Chiesa sono indipendenti e sovrani, ciascuno nel proprio ordine, quindi riconosce una distinzione delle due sfere. I problemi nascono dal fatto che mentre lo Stato rispetta giustamente, legittimamente, la sfera della Chiesa, non è più il tempo in cui i re o i presidenti nominavano i vescovi o influivano sulla nomina dei vescovi, noi abbiamo una gerarchia ecclesiastica che soprattutto dopo la fine della Democrazia Cristiana interviene direttamente nel processo legislativo. Citavamo prima le leggi che sono state o bloccate o manipolate in seguito a pressioni. Ed è i vescovi, in un certo senso, pretendono di assumere la rappresentanza politica dei cattolici. Invece i cittadini cattolici, che poi come battezzati sono l'87% degli italiani, votano liberamente, possono scegliersi liberamente deputati cattolici in gran quantità, ma questi deputati poi devono avere la loro autonomia, come è giusto che sia e come avviene negli altri paesi.
Ecco, appunto, il cattolicesimo italiano rappresenta poi un'anomalia. Secondo lei come si è determinata? Bisognerebbe, chiaro, risalire alla storia d'Italia, ma insomma, diciamo anche negli ultimi anni.
Ecco, certamente nella storia d'Italia pesa storicamente, sia in positivo che in negativo, la presenza del papato come sede, come stato pontificio, come Vaticano. Però negli ultimi anni è successo questo, che appunto creandosi in Italia una specie di bipartitismo imperfetto, le elezioni possono essere vinte da un blocco o dall'altro anche per pochi voti, 24.000 voti come accade nel 2006 con Prodi. E allora la Chiesa gerarchica oggi sposta pochi voti, forse un 3%, fra il 3 e il 5% dicono alcuni specialisti. Però quei pochi voti possono essere determinanti.
Ecco, però intanto ben meno rispetto a quell'immagine di tutta la popolazione italiana ha votato contro la procreazione assistita.
No, assolutamente no, assolutamente no. Anzi, direi che in quel caso si è realizzato un grande equivoco. E quello che chiamerei il teorema del Grande Fratello. La notte in cui è morta Eluana Englaro, il Grande Fratello ha totalizzato 8 milioni di spettatori. E Bruno Vespa ha fatto una trasmissione sul caso Englaro e c'erano 4 milioni di spettatori e moltissimi hanno mandato messaggi, mail, dichiarandosi a favore o contro. Ecco, se in quel caso la Chiesa decide di allearsi con quegli 8 milioni che si disinteressano o del testamento biologico o della procreazione assistita, abbiamo subito una maggioranza di non votanti che paralizza qualsiasi discussione e qualsiasi decisione su una legge pure importante.
Quindi, allora, da una parte c'è questa, come dire, eccedenza di presenza della Chiesa nel mondo politico italiano, ma dall'altra c'è un mondo politico italiano che è poco rappresentativo della maggioranza della popolazione e anche delle esigenze di credenti, non credenti, diversamente credenti, appunto.
Il paradosso è proprio questo, la grande parte della classe politica italiana non ascolta il suo stesso paese, perché la maggioranza dei cattolici, come la maggioranza degli italiani diversamente credenti, hanno invece un approccio non ideologico ai grandi problemi della vita, della morte, dei rapporti di coppia. La maggioranza dei cattolici ha un approccio compassionevole, ma direi soprattutto umano a questi problemi ed è a favore del testamento biologico, è a favore delle coppie di fatto, certamente non è a favore dell'obbligo per una madre di impiantarsi un embrione malato con la necessità che il figlio poi vada a morire, soltanto che questa è una maggioranza silenziosa e in qualche modo rimossa, che il mondo politico, la grande maggioranza del centrodestra, si allinea a priori a quello che dice la Chiesa. Nel centrosinistra c'è questo problema dei cosiddetti teodem che pretendono di essere più cattolici degli altri. Invece io ritengo che giustamente Paola Binetti è una cattolica, ma anche Ignazio Marino è un cattolico, anche Franco Monaco è un cattolico. Ci sono tanti cattolici che hanno opinioni diverse e in realtà, secondo tutti i sondaggi, la maggioranza è a favore di soluzioni umane, giuste e realistiche.
Ecco, questa maggioranza è più silenziosa sia nel mondo civile, e qui certamente c'è un difetto, diciamo, di vocalità, ecco, sia nel mondo della Chiesa, dove, ne abbiamo parlato anche tante volte con Enzo Bianchi, dove in un certo senso è inevitabile, perché sono i credenti, i cattolici che non gridano, che non si impongono, che come dire, sono più sommessi nella loro voce, no? Ecco, però questo poi crea questo problema.
Questo è un grande problema. Giorni fa il Papa è stato alla Magliana a visitare una piccola parrocchia di Roma e, riferendosi ai consigli pastorali, ha dato anche una interpretazione teologica di questi consigli e quindi di un elemento di democrazia. Ha detto: i consigli sono espressione dello Spirito Santo. Un parroco ha bisogno di consigli e tanto più un Papa ha bisogno di consigli. Ecco, questa linea teorica giusta in realtà non viene applicata, perché per esempio la Chiesa italiana non dà nessuno spazio, soprattutto su questi temi di vita, ai credenti, alle coppie, alle famiglie, di fedeli laici che possano discutere apertamente di questi problemi, come avviene per esempio in Germania, una volta l'anno tutte le organizzazioni, associazioni laiche e cattoliche si riuniscono e discutono dei grandi problemi. Ma persino i vescovi discutono poco. In questo libro, nella Chiesa del No, incontro Monsignor Plotti, un vescovo che è stato vicepresidente della CEI per 5 anni, e dice che, per esempio, in Francia, quando si riunisce la conferenza episcopale, il presidente arriva con un ordine del giorno e mette alla discussione un tema. In Italia arriva all'opposto. Si presenta il presidente della CEI con una relazione già vidimata dal Papa. Il giorno dopo questa relazione va su tutti i giornali come la voce dei vescovi, e quindi cosa rimane da discutere?
Ecco, lei ha toccato un tasto, credo, molto importante relativo a questa gerarchia ecclesiastica, a questo papato. Lei ha parlato di una linea teorica, in teoria appunto molto condivisibile da molti, per esempio i discorsi che ha fatto il Papa in astratto quando è andato per esempio in Francia sulla laicità o su altre cose del genere, sul ruolo della donna, eccetera, sono tutti ampiamente condivisibili. Sono poi le scelte che sembrano contraddire questa linea teorica. E questo da cosa dipende, secondo lei? Tra l'altro, in questo libro, alla fine, nell'appendice, lei ha pubblicato un'intervista che fece a Ratzinger quando era ancora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Come vede la sua posizione, questa doppia linea, diciamo, da una parte teorica e dall'altra pratica, e anche come vede poi questo prefetto che è diventato papa? C'è chi dice che è poco adatto a fare il papa e che quindi contraddice in qualche modo se stesso.
Ecco, lì giustamente lei ha toccato un punto dolente. C'è quasi un doppio magistero vaticano. Da un lato noi abbiamo Benedetto XVI, che in varie occasioni, quando deve parlare del cristianesimo, usa parole di grande sensibilità e di grande semplicità. Lui vuole un cristianesimo che non sia un pacchetto di regole, che sia vissuto con convinzione, in cui il rapporto con Dio sia anche un forte rapporto di solidarietà con i propri fratelli. E dall'altro noi abbiamo invece questo pacchetto di regole stabilite a priori che pesano sulla vita dei cattolici quotidiani, in carne e ossa, e che i cattolici quotidiani sostanzialmente rifiutano. Cioè non c'è l'accettazione da parte della Chiesa fino in fondo della soggettività dell'individuo moderno e quindi della libertà di coscienza. Tante volte ai grandi raduni ecclesiali, penso per esempio a quello dei giovani a Loreto di qualche anno fa, ci sono dei giovani che vengono entusiasti per ascoltare il Papa e dicono apertamente: per me è importante che la Chiesa dia un orizzonte, ma poi sulle singole questioni devo decidere io. Il cardinale Ratzinger, in questa intervista che ho voluto riportare per intero come documento storico, fu un colloquio di più di un'ora nel novembre 2004, quando il Papa Wojtyla stava male e forse chi stava all'interno del Vaticano capiva già che sarebbe stata poi una crisi definitiva della sua esistenza. E quindi in qualche modo questa intervista, io ho capito dopo, è servita per lanciare all'esterno anche un'immagine del cardinale Ratzinger come candidato papale. Beh, in questa intervista il cardinale Ratzinger dice che nelle dimensioni mondiali della Chiesa di oggi, c'è 1.200.000 fedeli, e non può più essere governata in modo monarchico, ma va sviluppata la collegialità, quindi la collaborazione con i vescovi. Ecco, questa è rimasta un'istanza del tutto teorica, perché in pratica Benedetto XVI governa in modo molto solitario e noi non abbiamo affatto, come si è visto nel caso Williamson, nella questione dei Lefebvriani, un ascolto del Papa di quelle che sono le istanze intanto dei vescovi e sarebbe anche auspicabile dei fedeli.
Così come è stato molto bello che l'ultimo sinodo dei vescovi sia stato sulla lettura della parola, ma anche quello Poi mi sembra che sia rimasto senza conseguenze, senza esito.
Sì, la lettura della Bibbia è certamente fondamentale, ma poi deve accompagnarsi anche ad una vita di chiesa che sia molto comunitaria. Il sinodo precedente aveva discusso dell'Eucaristia ed era emerso come grosso tema la possibilità di dare la comunione ai divorziati risposati. Tantissime coppie cattoliche, e sono proprio quelle credenti, non quelle superficiali, soffrono per il fatto che, essendo intervenuto nella loro vita un divorzio e un secondo matrimonio, siano puniti a oltranza di non poter mai prendere la comunione. Ecco, questa è la Chiesa dottrinaria, è la Chiesa del no, che ferisce tanto in prima linea i cattolici credenti.
E anche la Chiesa autoreferenziale, perché appunto lei ha citato il divorzio, ma come ci ha mostrato Giovanni Cereti in un suo celeberrimo libro, ma celeberrimo ma poco frequentato, conosciuto a pochi, in realtà questa censura sui divorziati è un fatto moderno. Cioè nei primi sinodi era stabilito che il divorziato facesse un percorso di purificazione, ma dopo poteva benissimo risposarsi e accedere ai sacramenti.
Quindi... possiamo anche dire di più: nella Chiesa ortodossa rimane assolutamente la possibilità del divorzio e di un nuovo matrimonio, e soprattutto nel 1980, al sinodo della famiglia, con i rappresentanti di tutti i vescovi del mondo, a stragrande maggioranza i vescovi hanno votato una risoluzione perché si studiasse il metodo della Chiesa ortodossa, che era un modo per dire apriamo le porte. Papa Wojtyla un anno dopo ha scritto il documento che diceva esattamente l'opposto, e quindi riconfermando il veto della comunione ai divorziati e risposati.
Ecco, quindi in questo senso una Chiesa del no, una Chiesa che rimane chiusa, appunto, ma noi lo diciamo tante volte, chiuso alla modernità non vuol dire che si dovrebbe in realtà cedere alle derive del modernismo, ma fare i conti con il presente, cioè trovare un linguaggio nuovo per far rivivere quelle parole antiche.
Sì, perché questa gerarchia ecclesiastica con questa linea si allontana molto dal senso comune dei fedeli, che sono chiesa, e che sono una chiesa ricchissima, entusiasta. In Italia c'è una religiosità ovviamente minoritaria, però molto vivace,
molto viva,
che si esplica nelle parrocchie, nei gruppi di preghiera, nei gruppi di lettura biblica, in tante associazioni e movimenti. È una chiesa molto viva che non
molto
si trova...
e anche molto fedele, diciamo.
Viva, fedele, appassionata del Vangelo, che però non si sente in contrasto con il mondo laico, per cui chi viaggia per l'Italia, come amo fare, non trova mai la spaccatura tra Guelfi e Ghibellini.
Questo è vero. Bene, lo ringrazio molto, Marco Politi, e le auguro una buona giornata.
Grazie.
Come ringrazio Brunetto Salvarani, Francesca Levi che cura il nostro programma, Antonella Borghi che è in regia, Mauro Tonini che ci ha assistito per la parte tecnica. Domani terzo incontro con Enzo Bianchi sulla condanna e morte di Gesù di Nazareth. Domani avremo il tema della consapevolezza di Gesù nell'offrirsi come servo sofferente. La domenica di Pasqua, lo dico già ora, un doppio appuntamento, l'ultima puntata con Enzo Bianchi sulla resurrezione, e nella seconda parte incontreremo Wolfgang Fasser, un musicista cieco, cioè non vedente, che ha cercato di fare della sua vita un servizio per gli altri. E poi lo dico già ora, la settimana seguente saremo al Festival di Radio 3 di Cervia alle ore 10 e non alle 9, il sabato con Monio Vadia, la domenica con Massimo Cacciari. Grazie da Gabriella Caramore, a domani mattina.